Allora, le nuove comunità, prima giudaiche e ben presto aperte ai pagani, che vengono alla luce nel primo secolo in tutto l'impero romano, hanno, al di là di tante differenze, una caratteristica essenziale che Paolo, come al solito, enuncia in maniera chiara nella prima lettera ai Corinzi, nell'anno 55. Noi predichiamo un Messia crocifisso. Scandalo per i giudei e stoltezza per i pagani. Prima Corinti 1:23. Ora, fondare un'esperienza e un movimento religioso su una simile affermazione è paradossale, appunto, è agli antipodi di tutte le attese umane. È inconcepibile che qualcuno abbia potuto inventare questo fatto e imporlo e farlo ammettere da gente di buon senso. Giudei per di più che aspettavano la restaurazione del regno di Israele. Nessun inventore di religione si è dato un riferimento così negativo, no? Affermare che la salvezza dell'esistenza umana abbia potuto rivelarsi nel fallimento di una morte. Tra l'altro, una morte che non era portatrice di nessuna rivendicazione nazionalistica o identitaria che avrebbe potuto entusiasmare qualcuno, no? Le prime comunità cristiane dovevano far riferimento a un fatto che nessuno metteva in discussione. Il loro evento fondatore era incontestabilmente la messa a morte di Gesù. Del resto, evento che lo storico romano Tacito evoca nei suoi annali, no? Quando racconta come Nerone vuole scaricare la responsabilità dell'incendio di Roma su quelli che la gente chiamava cristiani, scrive: questo nome viene loro da Cristo che sotto il principato di Tiberio, il procuratore Ponzio Pilato, aveva consegnato al supplizio. L'irradiazione di questo fatto nella prima generazione dei credenti. Appunto, abbiamo già detto che non è possibile pensare che la portata e il significato della morte di Gesù in croce siano state rivelate immediatamente. Così come la portata e il significato delle esperienze di vita che essa fa nascere in coloro che ne sono stati testimoni. L'evento della croce e quindi la portata della croce e il significato delle esperienze di vita prenderanno il loro senso attraverso una maturazione che avviene nelle prime comunità dei discepoli. Evocarle in qualche maniera, brevissimamente, ci permetterà di vedere dove e come ha preso forma ciò che dicono i cristiani. Chi vuole entrare nell'originalità dell'affermazione cristiana, deve capire che essa non si radica solo nella persona di Gesù, presa isolatamente, ma che essa ha preso corpo a partire dall'incontro con questo Galileo, così come l'hanno vissuto alcuni dei suoi contemporanei e così come l'hanno tradotto in uno slancio che quell'incontro aveva loro comunicato, con tutta la diversità di approcci che questo indica. Noi l'abbiamo fatto molto brevemente una volta o due, ma sarebbe interessante, ormai esistono degli studi molto facili e molto sicuri, degli studi abbondantissimi sulla storia del cristianesimo primitivo che noi non conosciamo per niente, e che è impressionante, compresi i cristianesimi che potevano essere, cosiddette eresie, no? È uscito un libro di un inglese recentemente sui cristianesimi scomparsi, impressionante, cioè l'ortodossia, il canone, si è costruito attraverso tutta una selva di interpretazioni, no? Ma ovviamente i nostri cattolici ignorano completamente queste cose, no? Perché sono stati abituati per secoli a non essere contestati, a dover rendere ragione, a dire che noi dall'Eterno siamo cristiani, no? Che noi siamo i predestinati, no? Che addirittura dicevamo che gli altri fuori erano fuori dalla verità e si dannavano tutti. Siamo stati abituati per secoli di questa roba. Ovviamente, dico, uno che vuole entrare nell'affermazione cristiana deve passare, non può rapportarsi a Gesù come isolato, deve passare necessariamente attraverso le testimonianze, le esperienze, no? La percezione che essi avevano di questa storia l'hanno tradotta nel loro modo di pensare, e cioè nelle categorie culturali e religiose della loro fede giudaica. Per questo leggiamo sempre l'Antico Testamento, e per questo appunto bisogna continuamente fare un'ermeneutica delle affermazioni di Gesù in rapporto a ciò su cui lui prende posizione, no? Così, nella misura in cui vogliamo ritrovare il senso primo della loro testimonianza e dare alle parole di cui essi si servono, se vogliamo dare la vera portata, non basta prendere il testo staccato, attaccarsi al testo del racconto che ci hanno lasciato. Dobbiamo cercare di riprendere la loro esperienza che sta alla base di questo testo. E allora come cogliere l'esperienza che sta al fondo del cristianesimo primitivo? Si constata che dopo la morte di questo Galileo, degli uomini e delle donne, senza abbandonare la pratica giudaica, solo alla fine del secolo i cristiani si staccano dal giudaismo. Era morto Gesù da 70 anni, appunto, no? Dopo la morte di Gesù, degli uomini e delle donne, senza abbandonare la pratica giudaica, intendono continuare la sua azione. E gli studi dimostrano che questo avvenne in diverse direzioni. A seconda che si mettevano gli accenti su un aspetto dell'insegnamento di Gesù, o a seconda che si cercasse in diverse maniere di tradurlo, no? Mentre alcuni gruppi, per esempio, accentuavano la fedeltà alla legge giudaica, tutta la lotta di Paolo con i cristiani giudaizzanti, appunto, no? E poi lo scontro addirittura antigiudaico delle comunità giovannee, no? Quindi alcuni gruppi accentuavano la fedeltà alla legge giudaica, di cui questo Messia veniva a mostrare la finalità, ovviamente. Altri cercavano, per esempio, di continuare soprattutto l'attività di guaritore. Altri insistevano sulla necessaria conversione, sull'esperienza di una rottura radicale della loro vita come segno di uno spirito nuovo. Altri sottolineavano molto la dimensione escatologica, no? La fine. Altri sottolineavano molto il senso e la portata della sua morte e resurrezione. È una diversità del cristianesimo primitivo che si spiega facilmente, no? È legata alla distribuzione geografica delle diverse comunità, alla diversa collocazione in ambienti culturali, e quindi alla loro interpretazione dell'evento Gesù e alla loro maniera di vivere la fede. Per cui si sono elaborate diverse letture dell'evento Gesù, perché come ogni esistenza umana, quella di Gesù non può parlare a coloro che la incontrano se non attraverso un'interpretazione della loro esperienza, della loro vita. A più forte ragione quando si tratta di un gesto umano. Perché il senso di un gesto umano deve essere decifrato a partire dall'opacità rivelatrice del corpo e dei gesti. Rivela, ma opacamente. No. E d'altra parte la memoria non restituisce il passato bruto. Anche la memoria è interpretativa, no? Se noi raccontiamo delle cose che abbiamo vissuto insieme, raccontiamo diversamente, perché abbiamo vissuto diversamente e ricordiamo diversamente, no? Perché appunto il lavoro di memoria viene fatto sempre a partire dal presente che si sta vivendo e che è il faro in qualche maniera che rischiara il recupero, no? Ovviamente questo lavoro di memoria è continuamente controllato dallo scambio, dal confronto tra i gruppi umani ai quali ciascuno appartiene. No? E da aggiungere l'atto di scrittura, altro passaggio, no? I primi scritti cristiani che si distendono su tutta la seconda metà del primo secolo fino ai primi decenni del secondo, no? I primi scritti cristiani raccolgono gli atti collettivi di memoria e quindi di interpretazioni, ecco perché appunto di diversità dei Vangeli, il Gesù di Matteo, il Gesù di Marco, il Gesù di Giovanni, no? Gli scritti appunto raccolgono questi atti collettivi di memoria e quindi di interpretazione di gruppi e uomini e donne che vivevano nella memoria e nella movenza di Gesù, del senso della vita dato dalla storia di Gesù. Quando vengono redatte queste memorie, e questo è stato il grosso contributo della Formgeschichte, cioè di quella ricostruzione storica che ha identificato in maniera chiara nei Vangeli l'interpretazione delle comunità. Cioè i Vangeli non ci narrano di Gesù allo stato fotografico, ma ce lo narrano a partire da domande e problemi delle comunità cristiane, no? E quindi sono sempre questi due livelli che si leggono. Quando vengono redatte queste memorie che sono i Vangeli, la testimonianza che essi arrecano è stata ripensata attraverso appunto la teologia, attraverso, come si può dire, l'interpretazione, attraverso i criteri culturali e religiosi di quei diversi gruppi, così come sono evoluti attraverso la pratica del messaggio che ha cercato di tener vivo, di tradurre, di vivere. Piccolo esempio. Il Vangelo di Giovanni fa dire a Tommaso, mio Signore, mio Dio. Ma è chiaro che non ha detto mio Dio, no? Questo è strachiaro per tutti. È impensabile all'epoca della morte di Gesù. Tommaso certo ha testimoniato il suo passaggio dall'incredulità alla fede, ma non in questi termini. Per il giudeo che egli era, qualificare Gesù come Dio in quel momento sarebbe stata una bestemmia. Invece questa affermazione è verosimile dopo che è stata realizzata tutta l'elaborazione teologica che arriva a dare a Gesù il titolo di Dio. E cioè quando la comunità giovannea scrive il Vangelo. No? E allora, l'altro aspetto che si riferisce alla comprensione della centralità, della storicità dell'esperienza di Gesù nella croce, la prova della croce, la storicità dell'affermazione cristiana. Uno è il fatto della morte su cui stiamo ragionando. L'altro è appunto la portata di questa presa di coscienza di cui stiamo cercando di cogliere gli elementi. Quale presa di coscienza è stata quella dei discepoli? Poiché tutta la fede cristiana si basa sulla vita e sulla morte di un uomo e sull'esperienza che ne hanno fatto al di là della sua morte coloro che erano legati a lui, dobbiamo ripartire dalla testimonianza che essi hanno lasciato e che ci permette di cogliere il senso, l'essenziale di quell'evento Gesù. Per farlo, io dico che bisogna essere un po' circospetti quando essi parlano della divinità di Gesù. Non solo le parole e le immagini di questi racconti portano i segni della cultura giudaica nella quale sono immersi, ma essi si sono caricati lungo i secoli di nozioni improntate alle diverse filosofie e concezioni. Queste interpretazioni successive, che sono stato peraltro un veicolo della tradizione dell'esperienza originaria, però queste interpretazioni successive ingombrano il nostro immaginario e la lettura che noi facciamo dei testi e ci possono far perdere il senso originario dei Vangeli. Noi dobbiamo sforzarci di riascoltare di nuovo ciò che essi vogliono dire, evitando la trappola dei significati preconosciuti. E in questo senso l'uomo moderno, secondo me, può essere facilitato. Ritorno a quel discorso che il Vangelo ha chance nella richiesta che l'uomo moderno gli fa. Non ha chance un certo ecclesiocentrismo che arriva lì coi dogmi, che arriva. Ma questo discorso, secondo me, ha chance. Noi siamo diventati oggi particolarmente sensibili alle esistenze individuali. Noi siamo attenti allo svolgersi della vita di coloro che incontriamo, quello che si dice l'approccio fenomenologico, biografico delle identità. Le identità sono dei racconti esistenziali, no? Personali. Cioè attraverso i loro fatti, i loro gesti, i loro atteggiamenti, le loro parole, più o meno coerenti, appunto. Noi cerchiamo di discernere il senso, l'intenzione profonda che li anima. E in questo senso possiamo cercare di pensare il cuore dell'esperienza cristiana tentando di raggiungere la scoperta di coloro che furono i testimoni della vita e della morte del Galileo. Essi lo hanno visto vivere e morire. Questa è la condizione per l'apostolicità, no? Per la testimonianza. Questa è la condizione stessa per designare i testimoni privilegiati. I discepoli, quando hanno dovuto cercare uno che rimpiazzasse Giuda nel gruppo dei dodici, dice: coloro che ci furono compagni per tutto il tempo in cui il Signore Gesù ha vissuto in mezzo a noi, incominciando dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui è stato di tra noi assunto in cielo. Questo è Atti 1:21, no? Se dunque qualcosa si è rivelato agli occhi di questi uomini, qualcosa su cui in seguito essi hanno giocato la loro vita, lo si deve cercare nella vita che essi hanno condiviso per alcuni anni con questo Gesù e nella maniera in cui essi lo hanno visto vivere e morire. E nella maniera, infine, in cui al di là della morte hanno preso coscienza del senso di questa vita e di questa morte. Un senso la cui rivelazione ha permesso loro di credere che una tale vita aveva attraversato la morte senza essere vinta da essa. Allora, all'origine del cristianesimo non ci sono i lampi, i tuoni, i fulmini che al Sinai accompagnano il dono della legge. Tutta la novità della proposta cristiana è contenuta nel percorso umano di uno di quei profeti, e altri dicono agitatori, che percorrevano allora la Galilea e la Giudea. E che è stato rapidamente messo a morte per una collusione con i poteri romani e giudaici che egli inquietava. Una messa a morte storicamente indiscutibile, e dunque da essa che deve ripartire ogni riflessione anche oggi su ciò che è fondamentale nell'affermazione cristiana, no? Una tale rivelazione dunque non è per niente spettacolare. Siamo alla presenza di una storia vissuta che si tratta di leggere e di interpretare. Quando noi diciamo, il Concilio dice, la rivelazione viene attraverso la storia, e poi andiamo però a cercare separazione delle acque, i miracoli della... Ma allora dice più però la storia che culmina in Gesù, nella storia di un uomo. Lo storico radicale è l'uomo. No? Siamo in presenza di una storia vissuta che si tratta di leggere e di interpretare. Ci si iscrive dunque nello stesso tipo di fede, nella stessa tipologia, nello stesso percorso che fonda la fede giudaica. Per il giudeo è la storia della liberazione dalla schiavitù dall'Egitto, è l'interpretazione di quella storia il fondamento della sua fede, no? Per il cristiano la storia della vita e della morte di un uomo, l'uomo di Nazaret. Di cui colpisce l'umiltà, una storia semplice, discreta, vera. Quindi se si arriva a indicare, a nominare la divinità di Gesù, non si deve dimenticare che essa ha a che fare con un certo modo di essere uomo, con un certo modo di vivere, con una maniera di condurre l'esistenza umana, con una scelta fondamentale che orienta ogni azione. E questa è tutta l'originalità straordinaria della rivelazione cristiana, per la quale è proprio questa vita di quest'uomo, l'esistenza concreta di un essere umano, che è la rivelazione completa e definitiva di Dio. Una rivelazione che non passa attraverso un intermediario, un delegato, come Mosè o come Maometto o tanti altri. Nell'uomo di Nazaret, nella sua vita, nelle sue parole, nei suoi gesti, nelle sue sofferenze, nei suoi incontri, nei suoi affetti, c'è Dio stesso nel suo volto umano, appunto. Dio coglibile attraverso un modo di vivere. Una vita vissuta fino in fondo, senza deviare dalla scelta fondamentale di fronte a qualsiasi situazione. Una vita donata fino al rischio di morirne. Questo Dio che si rivela tra i crocifissi ed è il Dio di quelli che fanno il segno di croce, appunto, no?